questa frase qui, che non è nei Vangeli e si trova soltanto negli Atti degli Apostoli, dice così: più felice cosa è il dare che il ricevere. È una frase lanciata lì, che abbiamo forse tutti letto, ma diciamo, ma perché è più felice cosa dare che ricevere? Noi normalmente troviamo più facile, più felice quando qualcuno ci fa un regalo, quando qualcuno ci dimostra il suo affetto. Ma nella Chiesa, nella fede cristiana, un principio che Gesù ha enunciato è questo: più felice cosa è il dare che il ricevere. Paolo, poi scrivendo una lettera ai Corinzi, che vedremo diversi passi fra poco, ha scritto anche questa frase: Dio ama un donatore allegro. Ma che cos'è un donatore allegro? Come si diventi allegri? Ah, è una frase che forse prendiamo lì, è una bella cosa. Sì, forse dobbiamo essere un po' più gentili e offrire un regalo. Non lo so che cosa pensiamo quando leggiamo questa frase. E poi c'è uno che si imparava quando io ero bambino, mi ricordo che i miei genitori mi hanno insegnato questo da un Vangelo, dal Vangelo di Luca, dove Gesù ha detto: date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Gesù ha detto proprio questo: lattate e vi sarà dato. Sembra quasi un gioco di cercare di vedere, ma come posso farmi ricco? E va bene, dai a Dio e Lui ti darà, come scrive qui, vi sarà versato in seno buona misura, cioè niente che manca, pigiata, scossa, traboccante. Parla di mettere in una scatola, mettere in un cestino, e poi per fare entrare di più si scuote e si prime. Questi sono insegnamenti per credenti, che non, di solito non parliamo di queste cose. È un grande peccato, perché Dio vuole benedirci. Dio vuole benedirci. Dio vuole farci vedere il suo amore e la sua cura attraverso le nostre azioni nei suoi riguardi. Faccio una piccola parentesi. Quando si parla di soldi, in chiesa molte volte la gente si arrabbia e dice: ma come? Quelli là vogliono i nostri soldi, ma se vai lì devi pagare questo, devi pagare quello, e poi c'è sempre quello che chiede l'elemosina. Ma i preti, i pastori dovrebbero lasciar perdere i soldi, perché la vita dei cieli non è fatta dei soldi, e perciò sono cose di cui non si parla in chiesa. Io vi devo fare ripensare stamattina, perché la Bibbia parla molto di soldi, e se vogliamo leggere la Bibbia dobbiamo leggere queste cose anche in chiesa. Però voglio mettere le mani davanti in un altro modo. La Bibbia dice che Dio non ha bisogno di voi e non ha bisogno dei vostri soldi. Dio non ha bisogno di voi, di me, non ha bisogno dei nostri soldi. Perciò qualunque cosa la Bibbia dice, dobbiamo tenere presente che il discorso è un altro. Vi leggo alcuni versetti dal libro dell'Antico Testamento, e non è neanche andare a cercare, però qualcuno vuole sapere, è in Prima Cronache, capitolo 29, ma vi leggo tre versetti. E quando Salomone parla a Dio, quando lui ha dovuto costruire il grande tempio per gli ebrei nell'Antico Testamento, lui ha detto nella sua preghiera: a te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu, Signore, reggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa. E poi Salomone dice: ma perché, chi sono io? E chi è il mio popolo? Che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto? Perché il tempio, come vi ricordate, se avete letto nell'Antico Testamento, era un grande edificio ricoperto d'oro. Tutto l'interno era ricoperto d'oro. E tutto era dato dal popolo, che avevano dato gli anelli e tutte le cose preziose che avevano in casa, avevano portato per costruire il tempio. E così Salomone dice: poi chi sono io, chi è il mio popolo, che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto? Poiché tutto viene da te, e noi ti abbiamo dato quello che della tua mano abbiamo ricevuto. Salomone si è reso conto, dice: ma noi non abbiamo dato niente, Dio, tu sei proprietario di tutto, l'oro, l'argento, tutte le cose sono tue, e noi abbiamo soltanto dato a te quello che tu hai dato a noi. Questo, infatti, è il pensiero biblico riguardo ai soldi, riguardo ai beni. Proprio per il fatto che nel peccato in cui vive l'uomo, lui conta il suo valore dai beni che ha. Se ha in banca, se ha una casa che possiede lui, se ha due case, se ha una casa al mare, e così avanti. L'uomo sempre considera il suo valore e la sua proprietà. Invece la Bibbia rovescia la cosa. Dice: tutta la proprietà è di Dio. Ma questo è solo per i credenti. I pagani fanno quello che vogliono. Loro cercano di arricchirsi e, come dice la Bibbia, quando muoiono lasciano tutto. Perciò tenere tanta roba in banca e poi lasciare e morire, non lo so. Leggo tre versetti dai Salmi, questo se volete prendere nota, sono molto belli. Salmo 50, versetti 10, 11 e 12. E questo Gesù, a Dio, ha detto nell'Antico Testamento al popolo di Israele, quando erano un po' cattivelli, non so. E allora Dio ha detto: ma io vi devo dire una cosa a voi che siete il mio popolo, che vi vantate di essere il mio popolo. Salmo 50, versetti 10, 11, 12. Dio dice: sono mie, infatti, tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame, dice Dio a questi israeliti, Se avessi fame non lo direi a te, perché mio è il mondo, con tutto quello che contiene. Queste erano parole di Dio agli israeliti, che cominciavano a pensare quanto erano bravi e come avevano tanti beni che avevano fatto con le loro mani, con il loro lavoro. E proprio su questo stesso tono, ma nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo ha scritto in 1 Corinzi, capitolo 4, versetto 7, parlando ai credenti, e dice: infatti, che cosa ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi? Perché loro pensavano ai loro possedimenti. Dice: e che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? Che cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto? Molti hanno ricevuto forse dai loro antenati, dai loro genitori, altri l'hanno guadagnato in qualche modo, ma Dio vuol far riflettere sul fatto: ma se tu hai lavorato, chi ti ha dato la forza? Di braccia, di testa? Perché come hai trovato quel lavoro? Il lavoro che fai, chi ti paga? Dice qui: e che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non avessi ricevuto? Uno dei motivi, penso, per cui i religiosi, insomma la gente che segue la religione, sempre odiano le religioni che chiedono soldi, è perché pensano che i soldi sono loro e pensano che li hanno guadagnati loro, con i loro mezzi, con la loro intelligenza, con la loro forza, con i loro studi e così via. Ma la Bibbia parla in tutt'altro modo, di cui adesso voglio cominciare a parlare, proprio quello che la Bibbia dice. E voglio parlare particolarmente di un solo avvenimento che è raccontato un po' nella prima lettera di Paolo ai Corinzi e un po' nel secondo libro di Paolo ai Corinzi, e parla di come le chiese bibliche, evangeliche, apostoliche facevano ai tempi degli apostoli, che ovviamente diventa un insegnamento per noi. Allora, la prima cosa che troveremo subito è che la Bibbia considera la possibilità di donare qualche cosa ad altri o alla Chiesa o al Signore, perché non è mai scritto che bisogna dare i soldi alla Chiesa. Dice che i credenti danno i soldi al Signore, che vuol dire che quei soldi che danno non hanno lo scopo di far ingrassare il pastore o far ingrassare i preti, che i soldi che bisognerebbe dare secondo l'insegnamento biblico sono sempre considerati dati al Signore. E così molte volte nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento si parla proprio di questo. Allora, io adesso voglio leggere di questo fatto che Paolo nomina, e lui dice che a quei tempi lui e i suoi assistenti stavano per raccogliere un'offerta, e vogliamo vedere come era fatta questa offerta, chi l'ha fatto, chi ha donato, perché l'hanno donato, quanto hanno donato e cosa dice la Bibbia per spiegare come il credente usa i suoi soldi. Allora, in 2 Corinzi capitolo 8 versetto 1, adesso leggeremo diversi versetti qui andando avanti, Paolo scrive e dice: ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia. Le chiese di Macedonia erano appunto i Filippesi, i Tessalonicesi e i Bereani. Queste erano le tre chiese che sono nel Nuovo Testamento di Macedonia, era una zona al nord della Grecia. I Macedoni erano considerati un po' uomini senza cultura, uomini ignoranti, uomini che non avevano nessuna finezza. E adesso Paolo dice: io voglio parlare a voi corinzi, che siete in una città importante, la grazia che Dio ha dato a questi credenti di Macedonia. La grazia che ha dato. Ma la grazia cos'è? Noi diciamo siamo salvati per grazia. La grazia è un dono di Dio fatto agli uomini. Siamo salvati per grazia. Noi definiamo la grazia il favore immeritato di Dio. Se tu ricevi qualche cosa immeritato da Dio, qual è grazia? Ma è sempre considerato un bene, che tu ricevi un bene non meritato, è una grazia. Allora, qual è la grazia di questa fratelli di Macedonia? Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni, beh, non è mica una bella grazia, quella, tribolazioni, sofferenze, nelle loro molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà, non mi sembra una grande grazia, l'estrema povertà, questi erano considerati i poveracci, gli indigeni. Dio ha fatto, quando hanno avuto molte tribolazioni, una gioia incontenibile nella loro estrema povertà, ha dato la grazia che hanno sovrabbondato nelle ricchezze. Wow! Hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Le persone non pensano così, la gente non pensa così, i tuoi amici non la pensano così. Che le persone ricevono grazia da Dio quando sono in difficoltà, tribolazioni, quando sono in estrema povertà, non è una grazia, non sembra la grazia. Qual era la grazia? La grazia era che Dio gli ha permesso di sovrabbondare nelle ricchezze della loro generosità per un'offerta che Paolo stava facendo, Paolo e i suoi aiutanti. Dovevano raccogliere delle offerte per proprio la chiesa di Gerusalemme, proprio dove la chiesa era cominciata, dove c'erano centinaia o migliaia di credenti, ricordiamo in un solo giorno, 3.000 persone si sono convertite. Era venuto un momento di grande povertà a Gerusalemme, particolarmente per i credenti. Non sappiamo se erano per guerre, se erano per le tasse, non sappiamo se era per la, forse che i prodotti non si producevano bene, ma c'era una grande fame a Gerusalemme e queste barbare, queste gente lontano lassù al nord della Grecia hanno avuto questa grazia di mandare a questi fratelli di Gerusalemme, così orgogliosi di come erano i primi cristiani, ha mandato una grande generosità. E al versetto 5 di questo capitolo Paolo dice un'altra cosa. Non soltanto hanno contribuito, come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Quello che era successo in questi Macedoni, credenti, poveri, piuttosto ignoranti, non abituati ad avere molti soldi, Dio ha agito in loro, dando loro la grande gioia di poter dare molti soldi. Ma prima di dare i soldi, che forse era difficile, se uno sa i soldi, li conta prima di darli, perché non vuole sbagliare. Ma il fatto che loro hanno dato molti soldi è perché, dice Paolo, quello che è veramente successo è che hanno dato se stessi a Dio. Soldi valgono meno delle persone. Questi credenti della Macedonia hanno dato se stessi a Dio. Sì, Dio, io appartengo a te. E tutto quello che tu mi hai dato è tuo. E Signore, io sono nella povertà, però ho da mangiare. E quelli poveri credenti a Gerusalemme forse non hanno da mangiare. Non hanno fatto caso che in Macedonia probabilmente mangiavano cibi molto semplici, e pasti molto semplici, mentre a Gerusalemme forse erano abituati ad altri modi di mangiare. Ma loro hanno avuto la grazia di donare generosamente e gioiosamente, dice lui. E la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbandato nelle ricchezze della loro generosità. Allora, una domanda mi viene, ho scritto la risposta, non vi sembra uno sfruttamento di prendere i soldi dai poveri e per mandarli lontani ad altri che non sappiamo che ne fanno? La Chiesa e Dio, la Bibbia insegna di questa inegualità, questo sfruttamento. Non è una vergogna chiedere i soldi ai poveri? Secondo Corinzi, capitolo 8, versetto 12, la buona volontà, e poi Paolo fa una piccola inserzione, la buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che non ha. Cioè, la buona volontà non dipende dalla somma che dai. Non è che si dice soltanto quelli che danno 1.000 euro hanno buona volontà e chi dà 10 euro buttiamolo fuori. No, dice un momento, la buona volontà non dipende da quello che hai. Non è gradita da Dio in ragione di quello che uno possiede, ma di quello cioè che dà molto, ma che lui ha gioia di dare quello che Dio gli ha dato lui. E difatti al versetto 13, sempre in questo capitolo, Paolo dice questo: infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri. Non c'era mai un tipo di insegnamento di sfruttamento o di voler dire dammi i vostri soldi che io so che ne fare. Ci sono predicatori al mondo così, alla televisione, che raccolgono milioni e milioni, ed è giusto avere fiducia. Però appunto Paolo non sta parlando di quello per niente. Lui sta parlando di questo, che al versetto 13, infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare il sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Insomma, questo donare non è una quantità grande o meno di soldi, questo donare è un donare di se stessi a Dio. Io appartengo a Dio, la mia famiglia appartiene, la mia macchina appartiene a Dio. Mi è successo alcuni anni fa che un gruppo di giovani mi hanno chiesto di usare la mia macchina per 3 mesi. Io ho pensato, ma com'è? Io ho una sola macchina e non è neanche tanto nuova. E questi giovani come la tratteranno? come si può pensare che i giovani trattano le macchine prestate? Oh. Beh, io ho pensato, ma questi lo vogliono non per se stessi, non per divertirsi, loro vogliono fare una distribuzione dei Vangeli in una parte dell'Europa e hanno bisogno di macchine per aiutarli. Perciò io sono andato via in America e ho lasciato loro la macchina. E ho detto, se rimane quando torno, portatemela a Lussemburgo. Perché? Perché io sono andato in America con l'unico volo che costava meno di tutte le leggi, perché ci sono questi accordi fra le linee aeree che tutti hanno i biglietti più o meno allo stesso prezzo. C'era una sola linea al mondo che non seguiva questi, faceva prezzi molto più bassi. Era Islanda, la linea di Islanda. Ma allora avevo il permesso di entrare negli aeroporti europei, perciò non potevi prendere. E invece io ho preso i biglietti per la mia famiglia, i bambini piccoli, di andare in America per vedere i nostri parenti, amici, per 3 mesi, che si poteva comprare soltanto in Lussemburgo, che non era in tutti gli accordi europei per il paese. Quando sono tornato sono andato lì all'aeroporto, sono andato all'informazione nell'aeroporto, ho detto avete una busta per Sandwich, William Sandwich, e la signorina è molto gentile, ha guardato, ha cercato, no, non c'è nessuna busta per William Sandwich. Ho detto ma guardi un'altra volta, ha guardato, no, non c'è nessuna busta per William Sandwich. Ho detto ai ragazzi, va bene ragazzi, portate le valigie fuori che dobbiamo prendere un autobus e andare in città perché non abbiamo soldi e non abbiamo la macchina. Va bene, è un'altra storia. Dopo ho riavuto la macchina. Allora, dice, non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare i soldi agli altri. Allora, come avviene praticamente l'offerta dei credenti? Tonino ha detto che nella nostra chiesa facciamo 2 offerte in questo momento. C'è un'offerta che di solito si chiama l'offerta della chiesa. I credenti della chiesa mettono soldi qui, non è che chiedono ai loro amici lontani di mettere i soldi nell'offerta della chiesa. Questo per gli amici della chiesa, cioè i membri della chiesa, i credenti, di mettere i soldi, però appunto, come Tonino ha detto, per affittare una sala. Non abbiamo nessuna, una casa abbastanza grande a tenervi tutti, perciò noi mettiamo insieme i nostri soldi e paghiamo l'affitto. E poi se c'è da cambiare i lampadini o fare altre cose, dall'offerta vengono anche queste spese. E abbiamo questa offerta che è lì appunto attaccato al muro. E tutti i credenti, pensiamo, mettono dei loro soldi secondo questi principi che adesso vedremo. Qual è l'offerta principale di tutte le chiese evangeliche per le spese della Chiesa? Poi farò offerte speciali che secondo la Bibbia sono valide da fare. Uno, per esempio, è stato menzionato stamattina, alcuni della nostra chiesa vogliono fare un viaggio non tanto lontano di evangelizzazione, mi avrebbero bisogno d'aiuto. Va bene, la chiesa può fare un'offerta speciale per una somma poca e chiede a tutti i fratelli di pace. Le offerte, come vengono le offerte? Allora lo vedremo proprio dalla Bibbia. Prima di decidere le offerte bisogna sapere a che servono. Allora, sempre lì in secondo Corinzi 8, vogliamo vedere il primo versetto e vediamo un po' perché c'era questa offerta. Secondo Corinzi 8. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia. Questa grazia di dar soldi. Chiedendoci, queste chiese, chiedendoci, dice Paolo, con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi di Gerusalemme. Questa offerta l'aveva deciso Paolo e i suoi collaboratori perché sapeva che a Gerusalemme c'era proprio la fame per i credenti erano anche discriminati e perciò c'era la fame per loro. E Paolo ha pensato, lo dice in un altro passo, ha pensato come sarebbe bello che questa gente di Gerusalemme, che sono i primi cristiani e che hanno tutta la loro cultura ebraica, eccetera, ricevessero adesso un'offerta da quei poveri pagani nella Macedonia che non hanno cultura, che non sanno niente, perché sono tutti e due fratelli in fede. E Paolo ha detto, ma questa sarebbe una cosa bellissima, se i macedoni volessero mandare i soldi ai poveri di Gerusalemme. E così è avvenuto. E questo è stato lo scopo di questa offerta. Le offerte sono decise dalla Chiesa, in una riunione di Chiesa, o sono scelte piccole offerte, sono decise anche dagli anziani della Chiesa, non per mai per se stessi, ma per opere o persone che hanno bisogno. Perciò, qui c'è la prima cosa, che si decide un'offerta. E allora ogni credente della Chiesa vuole partecipare, ogni credente vuole partecipare perché si sta facendo delle cose utili per la Chiesa, non si sta costruendo cattedrali, non si sta costruendo... Non voglio parlarvi dei criminali che rubano soldi alle chiese, perciò salterò quello. Questa era una cosa vera. Allora vediamo alcuni versetti che parlano di come si è fatto per poter aiutare questa chiesa. Stiamo leggendo il 2 Corinzi 8, abbiamo letto il versetto 1 e poi appunto il versetto 4, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare. Adesso come fare? Ogni famiglia, ogni credente, se è singolo, ogni persona che ha entrate, che gestisce, che fa parte della Chiesa, fa così. E qui andiamo al capitolo 9, secondo Corinzi, capitolo 9, perché Paolo sta spiegando tutta questa cosa dell'offerta, e allora lui dice al capitolo 9, versetto 7, parlando ai credenti che vogliono partecipare a questa offerta, dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo. Oppa, guarda un po', non c'era un censimento delle ricchezze delle persone, e non diceva noi decidiamo che ognuno qui dà 1.000 euro. L'offerta è stata decisa, dice che ogni persona delibera in cuor suo. Nessuno gli dice che cosa dare, quanto dare, e nessuno sa quanto dà. Ogni persona dia secondo come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia. Se è di malavoglia, non lo dare, non di malavoglia, né per forza, per carità, che se diciamo tutti devono dare 20 euro, no, per carità, non devono dare per forza, perché, e qui c'è quella frase che ho citato prima, perché Dio ama un donatore gioioso. Cari fratelli, io spero che nessuno mai qui ha mai dato niente ad un'offerta per la nostra Chiesa o per altre opere religiose per forza o per di malavoglia, perché non contano niente. Dio accetta le offerte dei credenti date con gioia e basta, data con gioia, perché Dio ama un donatore gioioso. E questo è un versetto che ho ripreso da 1 Corinzi 16, e che Paolo ha dato un consiglio che è importante inserire qua. Primo Corinzi 16, versetto 2, lui ha parlato sempre a queste persone che adesso stava dicendo di preparare la loro offerta. Primo Corinzi 16, 2, ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa sua, mette da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli. Questo è il principio di tutte le offerte. Le persone decidono quanto donare, non lo dicono a nessuno, non sarà mai pubblicato su un giornale, perché lo danno prima al Signore e poi dice danno come hanno deliberato in cuor loro. È una decisione spirituale, non è una decisione economica di conti. Io ho tanto, perciò posso dare tanto. No, non, questo non è. Si dà secondo ciò che dà gioia, quello che dà gioia. Che è possibile, ovviamente, nessuno deve dare quello che non può dare, ma quello che dà con gioia. Secondo la prosperità concessa, e vedremo fra qualche momento perché questo è importante, questo fatto che si dà, si dia secondo le entrate. Ma in ogni modo, vediamo che è una decisione personale. E questa Chiesa non ha mai chiesto soldi a nessuno, che io sappia, non mi ricordo mai, che nessuno ha detto a qualcuno: abbiamo bisogno dei tuoi soldi, abbiamo bisogno della tua offerta, abbiamo bisogno subito di questo quello. Non mi ricordo che sia mai stato fatto, spero che non sia mai stato fatto, non c'era quando ero io. E tutto si fa segretamente. Questa scelta della somma non è un calcolo economico, ma spirituale, di cuore, che dare di cuore. Il risultato di un impegno di preghiera, deliberazione personale, ogni persona, ogni famiglia insieme, se hanno una somma che gestiscono insieme, pregano e chiedono al Signore di aiutarli a dare un'offerta che possa essere d'aiuto a questa causa per cui lo danno. Secondo le loro possibilità, e nessuno pretende di più. Quando possono, qui dice ogni settimana, ma potrebbe essere ogni settimana, ogni mese, secondo le entrate, alcuni guadagnano, se hanno un commercio loro, forse guadagnano ogni giorno qualche cosa, altri se lavorano, pagano una volta al mese. Insomma, secondo questo uno decide di mettere da parte una certa somma per l'offerta. È una decisione personale, è una decisione privata, è una decisione che deve basarsi sulla gioia. Però una cosa molto bella qui in 2 Corinzi 9 è che voglio leggere proprio qui dalla Bibbia, 2 Corinzi 9, leggo dal versetto 1. Quanto alla sovvenzione destinata ai santi, è superfluo che io ve ne scriva, perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che a Caia, che dove c'era Corinto, sono già pronti dall'anno passato per fare questa offerta. Ma dice, però voglio controllare e vedere che tutto va bene, che non c'è qualche cosa che è intervenuto. E poi al versetto 5, 6 dice questo, fratelli. E questo è il principio per cui dice che il Signore sa quanto diamo, perché Lui ha un piano. E questo è questo qui, dice al versetto 6. Or questo dico, chi semina scarsamente, lui parla ovviamente del contadino, ma parla anche di chi partecipa a questa offerta, è come che seminasse, mettesse i suoi soldi dentro, perché pensa di rivederli, o almeno, non so se perché, ma pensa di rivederli. Questo io dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. Chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. C'è un principio che Dio ha creato nel mondo, che quando si seminano i semi piccoli, dopo viene il raccolto. E il raccolto non sono tre semi come hai messo, il raccolto è un'altra cosa. Lui dice qui che adesso noi possiamo dire che questo donare generosamente e allegramente è come seminare nel campo del Signore. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. Chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. Così è nell'agricoltura e così è nel rapporto con Dio. Dio, ho letto questo da qualche parte, Dio non è mai debitore di nessuno. Che vuol dire che Dio non ha debiti con nessuno. Che quando noi diamo, Dio lo sa e lo calcola un po' come la seminazione. Chi semina di più, raccoglie di più. Chi semina di meno, raccoglie di meno. E lui dice qui, versetto 7, l'ho già letto, dia a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. E Dio, questa è la sorpresa, e Dio è potente da fare abbondare su di voi ogni grazia, tutta la sua grazia fa abbondare sui credenti. Però sta parlando qui di soldi. Guardiamo. Affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona. Io non ho detto, io non ci guadagno niente da questi consigli. Questi sono consigli di Paolo ai credenti di Corinto, una città ricca, commerciale, grandi commerci in quella città. Lui dice che chi semina poco riceve poco, chi semina tanto riceve tanto. È sempre una questione di gioia, è sempre di dare gioiosamente, è sempre di dare quello che si può. È sempre dare quello che si decide nel cuore. E allora Dio benedice. Questo lo dice Paolo, non lo dico io. Lo dice perché lui può dare, ogni, versetto 8, alla fine, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario. Non vi tolgo niente di quello che è necessario. Dio non vuole togliere niente che è necessario. Avrete sempre quello che è necessario. Anzi, se non avete il necessario, Dio ve lo darà. Ma oltre a questo, dice, possiate abbondare in ogni opera buona. Questa è la promessa segreta della Bibbia. Che non siamo obbligati a donare. Non siamo obbligati a donare nessuna somma particolare. Non siamo obbligati a fare gara con le altre di chi dà di più. Niente, niente. Ognuno dà quello che nel cuor suo ha deciso di donare. E non è intenzione di far mancare niente a nessuno. Ma ci sono dei principi. E questi principi sono principi spirituali. Che Dio, ancora andando avanti, versetto 12, o colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Paolo dice questo, non lo dico io, non vi prometto niente, sto insegnando la Bibbia. Versetto 11, sarete così arricchiti, se non vi succede non venite a me. Avete pregato quanto donare, adesso che le tasse mi avete dato, non sto facendo all'individuo, sto scherzando. Dice versetto 11, sarete così arricchiti in ogni cosa, onde poter esercitare una larga liberalità. Questo è come Dio fa un principio per la Chiesa. Donatevi a Dio, donatevi a Dio. Voi stessi, il vostro corpo, le vostre capacità, i vostri sentimenti, la vostra vita a Dio. Servitelo gioiosamente, generosamente, allegramente. E Dio non vi abbandonerà mai. Dio non vi abbandonerà mai. Lui provvederà per voi. Non dico che avrete tanti soldi che volete. Non dico che potete subito pagare il conto che arriva. Qualche volta il conto arriva prima del pagamento. Però Dio dice che accrescerà i frutti della vostra giustizia. Sarete così arricchiti in ogni cosa, onde potere esercitare una larga liberalità. E perché tutto questo? Abbiamo parlato di soldi. Adesso devo finire, ma voglio dire, qual è lo scopo? Perché si parla di soldi? Dio non ha nessun bisogno dei soldi, abbiamo già detto. Tutto è suo. Dice che se avesse bisogno non ci lo direbbe. Dice anzi, quello che avete ve lo già dati. Ma lui adesso parla di cose spirituali, perché sono collegati con i soldi queste cose. Ascoltiamo. Versetto 12. Poiché questa prestazione di questo servizio sacro. Qual è questo servizio sacro? Offerta. A chi ha bisogno, dove è necessario, dove onora Dio. Il compimento di questo servizio sacro. Se uno non dona in quella cassetta lì, come un servizio sacro, come una cosa che faccio per Dio, io voglio far vedere la mia gioia di poter frequentare questa sala che qualcuno ha pagato l'affitto. Io voglio far capire che io ho sentito il Vangelo in questa sala o in quello di prima di Via Britannia. Io non avrei mai conosciuto il Signore se qualcuno non avesse pagato l'affitto. Mi sembra strano, è vero. E così Paolo sta dicendo questo. La prestazione di questo servizio sacro del donare non solo supplisce ai bisogni dei santi, non è più questione di soldi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio. Se uno dona ad una religione, ad un'opera religiosa, a un'opera buona, di testa sua, la Bibbia non gli promette niente. La Bibbia dice che se tu sei un credente in Gesù Cristo e sei parte della famiglia di Dio, e se tu adesso come parte di questa famiglia vuoi far vedere la tua gioia che Dio ti dà anche da dar via, ti dà abbastanza per comprare il pane, le scarpe e anche per dare un'offerta, se voi siete contenti, felici, gioiosi, fatela, perché lo scopo non è i soldi, lo scopo è il fatto che Dio è glorificato. Alla fine Dio è glorificato, poiché la prestazione di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio, in quanto che la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio. Chi ha sentito il Vangelo in una sala evangelica non sa che quelli seduti vicino hanno pagato l'affitto. Ma lui glorifica Dio che c'era la sala dove lui ha potuto sentire il Vangelo. Glorifica Dio, e Dio ha glorificato per quell'offerta che voi avete fatto, che io ho fatto. Lui dice che lui lo porta a glorificare Dio per l'ubbidienza con cui voi professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui partecipate ai bisogni loro e di tutti. E con le loro preghiere, a pro vostro, essi mostrano di essere mossi da vivo affetto per voi a motivo della sovrabbondante grazia di Dio che è sopra voi. Non devo dire altro. Ma Paolo dice ancora qualcosa. L'ultimo versetto di questo capitolo dice Paolo. Ho parlato di soldi, ho parlato di offerte, dice lui. Ho parlato di persone che non sono, danno per forza, persone che danno per farsi vedere, dice. Adesso voglio finire lavando tutto pulito, parlando di donazioni. Voglio arrivare al cielo parlando di donazioni. E così ha messo quest'ultimo versetto, che non c'ha niente a che fare con il resto del capitolo. Ma dice, il tutto che è da dire sui doni, sulla grazia di Dio, sulle benedizioni, su glorificare Dio, è in questa piccola frase. Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile, inspiegabile, immisurabile, indescrivibile, che è suo figlio, che ha dato per voi, per la vostra salvezza. Se c'è qualcuno qui stamattina che non è salvato, che non ha mai avuto i suoi peccati perdonati, Dio ha dato suo figlio per quello. Lui è il grande donatore, ma cosa vogliamo donare noi? Che confronto vogliamo fare? Paolo finisce con questa frase: ringraziato sia Dio del suo ineffabile dono. E se noi non viviamo nel ringraziamento, se noi non viviamo nella gioia, se noi non diamo nel glorificare Dio, se noi non viviamo nel volere donare noi stessi a Dio, lasciamo perdere. Perché è tutto inutile. Ma se abbiamo ricevuto il dono della vita eterna, se abbiamo ricevuto il dono che i nostri peccati sono perdonati, che facciamo parte del corpo di Cristo, non ci lamentiamo mai dei soldi, non diciamo mai che i soldi non bastano, non lo diciamo, perché stiamo offendendo Dio. Che possiamo conoscere un periodo di strettezze, lo so, l'ho fatto anch'io. Io capisco quando non ho soldi da comprare il cibo per la mia famiglia, lo conosco. Però la mia vita è una vita di gioia, perché anche quelle strettezze erano nella volontà di Dio per forzarmi a ricordare che tutto viene da Lui. E non cominciare a pensare che io sto vivendo bene perché sono una persona capace. Oh Signore, è vero che Tu dici che quando siamo in Cristo siamo nuove creature. E dobbiamo pensare che veramente tutto viene da Te, come è scritto. Noi non abbiamo niente che non abbiamo ricevuto. Oh Signore, aiuta noi credenti ad essere attenti, a donare prima noi stessi a Te. Se la nostra vita non è una vita che Ti piace, Signore, non ci siamo dati a Te. Se ci sono cose nella nostra vita che non sono secondo la Tua volontà, Signore, non abbiamo dato la nostra vita a Te. Ma sai, abbiamo dato a Te la nostra vita. Signore, non ci costa niente darti quello che Tu ci hai dati. E poi Tu ci dici che la gente ringrazia Dio, glorifica Dio per il poco che noi possiamo dare. Possiamo dar poco. Non abbiamo una chiesa di ricchi. Anzi, la Bibbia dice che spesso i credenti sono poveri. Ma Ti ringraziamo, Signore, che Tu ci dai il pane quotidiano, come Gesù ha insegnato a pregare. Dacci il pane quotidiano. Tu ce lo dai, Signore. E così noi viviamo per la Tua grazia. E se possiamo donare qualche cosa, possiamo donare per la Tua grazia. Oh Signore, benedici questa Chiesa. Riempici di donatori gioiosi. gioiosi, contenti, felici, grati a te. Nel nome di Gesù. Amen.